Capitolo quarto, parte prima. Ma l'inconscio è proprio soltanto rompiscatole? Dai capitoli precedenti si evince la condizione forzata in cui ci troviamo condannati a esistere, la coazione a ripetere di freudiana memoria. E ne sorge spontanea una domanda: ma se l'inconscio ci fa così tanto penare, per quale motivo è stato programmato? A che cosa mai potrà servire? Non se ne poteva fare a meno sin dall'origine? Occorre in primo luogo tenere fuori dal nostro tema la parte dell'inconscio che chiamiamo automatismo, straordinariamente utile nel vivere quotidiano, quella che ci consente, per esempio, di attraversare una strada trafficata mentre stiamo discutendo al telefonino di un problema importante, senza finire sotto un'auto. Questa componente è fondamentale nel semplificarci le mansioni correnti. Se solo dovessimo prestare attenzione cosciente alla concatenazione neuromuscolare necessaria per fare un singolo passo, saremmo del tutto incapaci di muoverci, come certi nevrotici ossessivi che, poveretti loro, non riescono a compiere i gesti più banali perché afflitti da continui ripensamenti. Si farà così? Ma se faccio così, poi quali conseguenze ne patisco? E se invece faccio il contrario, non è che mica mi cade addosso il mondo? E se non faccio niente, non è che mi cade addosso lo stesso? Oddio, voglio morire. Non pensate che sia una burla. Ci sono davvero degli infelici attanagliati in questo modo dai loro pensieri rutilanti. Benvenuto quindi sia l'inconscio delle funzioni automatiche. Lasciamolo lavorare tranquillo e, operata la distinzione, riprendiamo a occuparci della componente che ci tormenta, quella limitativa delle nostre potenzialità. Ci tocca tornare ai primordi della nostra esperienza terrena e la risposta è già bella e pronta, basta rileggere qualche brano. Ce l'avete ancora in mente la bambinetta di qualche capitolo fa che vorrebbe proprio picchiare il padre, ma non può, perché schiacciata dalla paura abbandonica? Va da sé che la autoinibizione del gesto aggressivo la mette al sicuro dal pericolo per lei realissimo di ritrovarsi di botto senza papà e a causa di se stessa. Ma quella carica aggressiva che ipotizzavamo ritradursi poi nel corso della sua vita adulta in una periartrite della spalla, comunque continuerebbe a farsi sentire se non esistesse un serbatoio nascosto e inaccessibile in cui relegarla, garantendo la serenità necessaria a crescere e vivere, l'inconscio per l'appunto. Il contratto di compromesso politico che ho dovuto stipulare con il mio stesso organismo mi tutela dal rischio di morire di crepacuore, non è solo un modo di dire, a 2 anni di vita, nel constatare che la realtà intorno a me è insopportabilmente dura. Già, piccolo così, non ho la capacità di resistere all'idea che davvero, davvero, davvero papà mi voglia ripudiare. Ne resterei straziato. E allora è infinitamente meglio negare l'evidenza, o più precisamente quella che a me sembra l'evidenza, e poter così continuare a sopravvivere. Grazie, inconscio, per essere esistito. Sono qui e vivo perché tu me l'hai permesso con i tuoi machiavellismi. Fine della prima parte. Ma l'inconscio è soltanto rompiscatole, parte seconda. C'è poi la rara eventualità che l'inconscio stesso riesca a rielaborare certi temi della vita reale in modo da alleggerirla. Quando facevo il medico di base, un uomo di grande bontà, grande afflizione, buona intelligenza e modesta cultura, non appena lo conobbi mi raccontò che non molti mesi prima era uscito da uno stato di importante depressione. Il baratro della sofferenza esistenziale gli si era aperto davanti quando aveva cominciato a sognare di lottare contro il diavolo e ogni notte regolarmente di soccombere. L'angoscia era tale da impedirgli anche di andare a lavorare. Questa opprimente situazione si era mantenuta per molte settimane, condizionando negativamente anche la sua vita di coniuge e padre. il piccolo miracolo subentrò una certa notte, apparentemente non diversa dalle altre, quando all'improvviso la lotta ebbe un rivolgimento inaspettato e lui si trovò a vincere sul diavolo, ricacciato nell'antro buio da cui ogni volta lo vedeva uscire beffardo e tronfio di sé. Ne era seguito il recupero del suo abituale benessere. Come si può spiegare un episodio così costruttivo? Evidentemente il conflitto nascosto che contrapponeva il bambino interiore di quell'uomo adulto all'immagine simbolica di un padre opprimente non era poi così profondamente radicato. Dato che l'inconscio si permette comunque un qualche contatto con la realtà, attraverso le informazioni che l'io cosciente percepisce e gli trasmette, si deve essere convinto che l'organismo nel quale albergava non era poi tanto male. Lavoro soddisfacente, benché non ricco, famiglia appagante, generale serenità, in fin dei conti non c'erano tutti quei motivi per continuare a dare ragione dentro di sé a un padre dispotico dalle cui grinfie lui si era effettivamente divincolato in tarda adolescenza. L'affrettata prima e unica visita mutualistica non mi aveva permesso di approfondire, ma già era emerso che i sogni erano stati preceduti da una non devastante avversità esistenziale che automaticamente aveva riproposto le tematiche infantili. Questo è un raro caso in cui l'inconscio adulto esplica gli stessi effetti benefici sperimentati nell'infanzia, non lascia emergere a livello cosciente il conflitto di base, ma si rielabora in una strategia adeguata alla sopravvivenza e persino coerente con l'età biologica. Invece, in condizioni normali, il limite di questo beneficio vivificante sta nella sua persistenza, a dispetto dei cambiamenti che il passare del tempo apporta al nostro esistere. Ma qui il problema si è spostato dal piano puramente ideativo a quello emozionale represso, cioè della corporeità vincolata a un certo schema di riferimento. La mente, in quanto tale, sarebbe capace, in qualunque istante, di superare i limiti dettati dalla storia dell'organismo, se questo non fosse diventato molto rapidamente fibrotico. E allora ci tocca lavorare sulla fibrosi.